Giovedì 24 dicembre, messa vespertina, prima lettura. I profeti annunciano l'amore eterno, giurato dal Signore all'uomo con l'immagine dello sposalizio. Il mistero dell'incarnazione del Verbo della vita, vero sposalizio eterno con l'umanità, da redimere, salvare, giustificare, elevare a dignità divina, va compreso partendo proprio dalle origini della creazione dell'uomo. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Genesi 1, 26, 27. E il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una carne sola. Altra verità la attingiamo dal profeta Malachia. Un'altra cosa fate ancora: voi coprite di lacrime, di pianti e di sospiri l'altare del Signore, perché egli non guarda l'offerta né l'accetta con benevolenza dalle vostre mani. E chiedete: perché? Perché il Signore è testimone fra te e la donna della tua giovinezza che hai tradito, mentre la tua compagna, la donna legata a te da un patto. Non fece egli un essere solo dotato di carne e soffio vitale? Che cosa cerca quest'unico essere se non prova da parte di Dio? Custode dunque il vostro soffio vitale e nessuno tradisca la donna della sua giovinezza. Perché io detesto il ripudio, dice il Signore, Dio di Israele, e chi copre di iniquità la propria veste, dice il Signore degli eserciti. Custode dunque il vostro soffio vitale e non siate infedeli. Malachia 2, 13, 16. Ora applichiamo all'uomo questa purissima verità sullo sposalizio. L'uomo è creato per essere con il suo Signore un solo alito di vita, non due aliti di vita, ma uno solo. Com'è possibile questo? È possibile respirando l'uomo l'alito di Dio per tutti i giorni della sua vita. Come può respirare l'alito di Dio rimanendo sempre nella sua volontà, nel suo alito di vita eterna? Questa verità è tutta racchiusa nell'immagine o figura dell'albero della vita. Ma l'uomo ha voluto respirare un altro alito, quello del principe del mondo. Quest'alito è di morte, di tenebra, di disfacimento. Non è alito di vita, di luce, di vivificazione della vita dell'uomo, ricolmandola di immortalità. Ecco allora il grande mistero dell'incarnazione del Verbo della vita. Lui sposa l'umanità con uno sposalizio eterno, la sposa facendosi carne è vero uomo. Perché la sposa, per esalito di vera vita per ogni uomo, ora l'uomo, se vuole vivere, deve volere lasciarsi sposare da Cristo Gesù, deve volere divenire con lui un solo alito di vita. Non però come persona dinanzi a lui, accanto a lui, ma come persona in lui, con lui per lui, divenendo con lui un solo corpo, un solo alito di vita. Possiamo affermare che avviene con l'incarnazione una creazione al contrario. Con la creazione della donna, narrata nel capitolo secondo della Genesi, la donna è tratta dall'uomo e posta dinanzi all'uomo come aiuto a lui corrispondente. Con l'incarnazione, la redenzione, la giustificazione, l'uomo viene collocato in Cristo come vera sua costola. L'uomo vive, entra nel cammino verso la vita eterna, la luce eterna, la pace eterna, la verità eterna, solo come vera costola di Cristo, cioè come il suo vero corpo, nel corpo di Cristo. Nel corpo di Cristo, respirando il suo alito, che è alito di Spirito Santo, che è lo stesso Spirito Santo che si fa alito dell'uomo, così come si è fatto alito del vero uomo nel Verbo della vita. Leggiamo Isaia 62:1-5. Per amore di Sio non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come l'aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la sua giustizia, tutti i re della terra la sua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Questo mistero si compie nel figlio di Davide, che è il Signore Eterno, il figlio suo unigenito. Così il Salmo. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà. Perché ho detto, è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Ho stretto un'alleanza con il mio letto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione, edificherò il tuo trono. Salmo 89:1-5. San Paolo dirà che questo mistero è grande, lui lo dice riferendo a Cristo e alla Chiesa. Se lo Spirito Santo, alito di Cristo Gesù, deve essere alito di vita per ogni uomo, nel corpo, per il corpo, con il corpo di Cristo Gesù, perché oggi si afferma, si insegna, si predica, si scrive che Cristo non è più il datore dell'alito della vita? Perché si innalza nella nostra storia quell'idolo fabbricato di pensieri umani, che è il Dio unico, un Dio senza parola, senza Cristo, senza Spirito Santo, senza Chiesa, senza sposalizio con l'umanità? Perché si dice che si manca di rispetto verso l'uomo se gli viene annunciato Cristo e lo si invita alla conversione, alla fede in Lui? Questo è il segno che abbiamo perso noi la verità della fede in Cristo. Ma perdendo la vera fede in Cristo l'abbiamo persa anche nel Padre e nello Spirito Santo. L'abbiamo persa nella verità della Chiesa. Siamo divenuti sale insipido e come sale insipido parliamo. Seconda lettura. Cristo Gesù non è disceso dal cielo come una meteora che cade all'improvviso sulla nostra terra. Il Padre ha preparato la sua venuta per lunghissimi anni. L'Apostolo Paolo ricorda ai suoi fratelli, figli di Abramo, che Gesù è della discendenza di Davide, non solo lui è la discendenza di Abramo, non solo tutte le scritture profetiche vengono e gli rendono questa testimonianza, ma anche Giovanni attesta questa verità. Giovanni rivela che dinanzi a Cristo Gesù non è degno neanche di chinarsi lui per sciogliere le gacce dei suoi sandali, tanto grande è la sua dignità. Di che dignità si tratta? Non certo di dignità di missione, anche se altissima, anzi unica nella storia della salvezza. Si tratta invece della dignità di essere lui stesso Dio. Gesù è il Verbo eterno del Padre, il suo Figlio unigenito che si è fatto carne. Giovanni viene nel tempo, Gesù invece viene dall'eternità. Lui viene dal seno del Padre e abita eternamente in questo seno eterno. Questa è la verità di Gesù Signore. Leggiamo Atti 13, 16, 17, 22, 25. Si alzò Paolo e, fatto cenno con la mano, disse: uomini di Israele, e voi timorati di Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra d'Egitto e con braccio potente li condusse via di là. Dopo suscitò per loro Davide come re, al quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Esse, uomo secondo il mio cuore, e gli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, ti inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di sracciare i sandali. Oggi noi cristiani stiamo commettendo un grande misfatto. Stiamo privando Cristo Gesù della sua verità eterna, della sua figliolanza divina eterna, della sua mediazione eterna. Gesù è il Verbo eterno, il Figlio eterno del Padre. Il Padre per mezzo di Lui ha creato tutte le cose, le ha create per Cristo e in vista di Cristo. Ogni uomo per creazione appartiene a Cristo, perché opera che Cristo ha fatto per volontà del Padre in vista di Lui. Cristo è necessario all'uomo più che l'aria, più che lo stesso cibo. È necessario perché dell'uomo a Cristo Gesù, per decreto eterno del Padre, è la grazia, la verità, la luce, la vita. Se noi diciamo che Cristo Gesù non è necessario all'uomo, diciamo che tutta la rivelazione è una pura e semplice favola. E questo oggi è il grande peccato cristiano: aver ridotto tutta la rivelazione ad una favola, le profezie ad una favola, la morte e l'entrice di Cristo ad una favola, il pensiero eterno del Padre ad una favola. Ma così facendo abbiamo condannato l'uomo a una solitudine eterna, avendo noi privato l'uomo di Cristo Gesù. Ecco quest'uomo che, sentendosi solo, cerca nella creazione ciò che gli manca. Mentre Adamo non trovò negli animali un aiuto a lui corrispondente, oggi l'uomo non solo trova questo aiuto negli animali, addirittura è giunto a disprezzare la sua stessa natura. Perché la disprezza? Perché la vede senza alcuna realizzazione, alcuna possibilità di vera vita. Dove oggi l'uomo cerca la vita? Nella cancellazione della sua stessa natura. Tanto grande è il suo desiderio di vita e tanta alta è la sua disperazione. Dovremmo noi cristiani pensare a questo grande misfatto che stiamo consumando ai danni dell'umanità a causa della nostra perdita della vera fede in Cristo Gesù. Lettura del Vangelo. Ogni profezia è carica di un mistero eterno. Quando il mistero che la profezia contiene viene rivelato? Quando essa si compie. Il Signore promette a Davide che un suo discendente sarà re dal regno eterno. Questa profezia si compie non però per discendenza secondo la carne, ma per discendenza di vera adozione, o se si preferisce per concepimento ad opera dello Spirito Santo di Gesù nel cuore, nell'anima, nello spirito di Giuseppe. Giuseppe così diviene vera figura di Dio. Nelle acque del battesimo, per opera dello Spirito Santo, l'uomo che non viene dalla natura divina per generazione, ma dalla sua volontà, frutto della sua divina ed eterna onnipotenza, viene generato come vero figlio del Padre, figlio di adozione. Per lo Spirito Santo, in Cristo, l'uomo diviene partecipe della natura divina, allo stesso modo che per opera dello Spirito Santo, per un miracolo unico e irripetibile nella storia, Cristo Gesù diviene cuore, anima, spirito, corpo di Giuseppe. Senza che Giuseppe partecipi al suo concepimento secondo la carne, nel seno della castissima e purissima Maria, che è Vergine Madre allo stesso tempo. Così sempre per opera dello Spirito Santo, in modo divinamente diverso, anche Giuseppe è Vergine Padre. Padre però non per dono della sua natura, ma per concepimento nel suo cuore, per opera dello Spirito Santo. È un mistero questo che solo lo Spirito Santo ha potuto operare ed è per questo mistero operato dallo Spirito del Signore che Giuseppe è padre allo stesso modo che Dio è padre di adozione di ogni battezzato e padre per partecipazione della sua natura. Qui però siamo nell'ambito del mistero che mai potrà essere compreso da mente umana. L'umana intelligenza deve solamente arrendere. La natura non concepisce tale cose. Leggiamo il testo di Matteo 1:1-25. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rahab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Giocania e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Giocania generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eliazer, Eliazer generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che gira di lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. Allora è stato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse, e la diede alla luce un figlio, ed egli lo chiamò Gesù. Il mistero che si compie in Giuseppe è grande, per opera dello Spirito Santo, che ha concepito Cristo Gesù spiritualmente nel suo cuore, Gesù è vero figlio di Davide, vero figlio di Abramo. Gesù è la discendenza di Abramo, nella quale ogni uomo dovrà essere benedetto. Ma è anche il figlio di Davide, il promesso e atteso che dovrà illuminare il mondo, insegnando ad ogni uomo la purissima verità del Padre suo, la sua carità, il suo amore, la sua misericordia. Del mistero dell'incarnazione del Figlio Eterno del Padre se ne è fatto oggi un fatto privato, un fatto da celebrare nelle nostre liturgie. Cristo non è venuto per essere celebrato nelle liturgie, quasi a porte chiuse. Lui è venuto come luce del mondo, sua pace, sua lato di vita, sua salvezza, sua redenzione, sua rigenerazione. Perché allora oggi Cristo non si dona più al mondo? Perché al mondo non si deve donare il Cristo che celebriamo nelle liturgie e neanche il Cristo che sta rinchiuso nel Vangelo. Al mondo dobbiamo dare il Cristo che lo Spirito Santo genera nel nostro cuore, nel nostro spirito, così come lo ha generato nel cuore, nell'anima, nello spirito di Giuseppe. Se Cristo non diviene il nostro solo alto di vita, se con Lui non celebriamo il nostro sposalizio eterno, mai lo daremo al mondo. Al mondo dobbiamo dare Cristo come nostro alito, come nostra vita. Il fatto che il nostro alito non espira più Cristo Gesù è segno che Lui è morto in noi. E coloro che nasce la religione delle liturgie e dei libri, mora la religione della vita, perché Cristo è morto nel nostro cuore. Oggi la liturgia così canta la fede della Chiesa. Quando sorgerà il sole nel cielo, vedete il re dei re, come lo sposo dalla stanza nuziale, egli viene dal Padre. Vergine Maria, Madre del Redentore, ottienici dallo Spirito Santo la grazia di essere vero alato di Cristo. Daremo al mondo la sua luce, la sua verità, la sua vita eterna, il suo Redentore e Salvatore potente. Amen.